Oggi Samba Radio ha come ospite Andrea De Bertoldi, che è coordinatore provinciale del Movimento Futuro e Libertà. Movimento nato per certi versi dal cosiddetto strappo che ha compiuto fini da Berlusconi, oppure da un punto di vista viene visto come da quando è stato cacciato dal Popolo della Libertà il presidente della Camera Gianfranco Fini, dall'altro punto di vista invece si dice quando ha fatto di tutto per arrivare a questo strappo. Comunque di sicuro le strade si sono divise. Una volta Futuro e Libertà prima è uscita dalla maggioranza con un appoggio sembrava esterno, poi si sono dimessi tutti i ministri di carichi di governo e successivamente infatti è stata promotrice invece della mozione di sfiducia. Quindi la prima domanda che le facciamo è: Futuro e Libertà è il partito di Fini o è qualcos'altro?
Futuro e Libertà è sicuramente qualcos'altro, cioè è un partito che riconosce in Fini una leadership indiscussa, ma che però vuole superare lo stadio dei partiti persona e il cesarismo che ha caratterizzato e purtroppo caratterizza via più il PDL intorno alla figura di Berlusconi non è certamente un nostro punto di riferimento. Noi riteniamo che grazie a delle persone come Gianfranco Fini, come Bocchino, come Adolfo Urso, si possa costruire una destra moderna, alternativa alla sinistra, ma sicuramente anche alternativa a questo tipo di centrodestra improntato sulla figura del principe padrone Berlusconi.
Si parla molto di destra moderna, per utilizzare questo termine. Che cos'è che intendete specificatamente con destra moderna o destra alternativa o comunque diciamo centrodestra alternativo al PDL?
Ma una destra che sia appunto destra e che quindi non venga meno a quelli che sono i suoi agganci, i suoi fondamenti per la legalità, per l'ordine pubblico, per la sicurezza. Una destra per la quale vale il primato dell'economia sulla finanza e non della finanza sull'economia, come spesso avviene invece nel PDL. Una destra che però sappia anche stare al passo con i tempi e quindi capire che se bisogna da una parte contrastare un'immigrazione e che non sia appunto un'immigrazione clandestina, dall'altra bisogna essere in grado di accogliere, di integrare quegli immigrati che sono invece consapevoli del loro vivere in una realtà di cultura diversa, quale è appunto il nostro paese, e che quindi sono disponibili anche a integrarsi nel paese, nella cultura nella quale vivono. Questo vuol dire essere una destra moderna, una destra che sa anche riconoscere i diritti dei diversi, i diritti delle persone che non sono omologate completamente nella società, ma che non per questo viene meno al suo ruolo di essere appunto una destra liberale, moderna e che tanto serve a questo paese.
Senta, storicamente si dice che attualmente in Futuro e Libertà non figurano molti dei personaggi riconducibili facilmente a quello che fu il Movimento Sociale Italiano, piuttosto comunque alla destra italiana. Quindi i vostri modelli storicamente quali sono? Quali potrebbero essere i personaggi che ispirano i valori di Futuro e Libertà? Anche guardando magari la scena europea contemporanea.
Ma guardi, io potrei addirittura tornare alle tesi fondative di Fiuggi quando nacque Alleanza Nazionale, quindi sicuramente quando la destra di Fini passò dal Movimento Sociale Italiano una forza assolutamente democratica e quella destra faceva proprio come valori i valori del liberalismo, i valori della lotta partigiana, e quindi ecco che alla fine i valori sono sempre attuali e noi siamo una destra che più che a delle persone, perché ripeto non vogliamo essere un partito liderista, si rifà dei valori e dei principi, appunto i valori del liberalismo, i valori di uno Stato laico, ma per questo però rispettoso dei valori cattolici che sono alla base della nostra cultura, un movimento politico che vuole battersi per sostenere, soprattutto in un momento difficile come questo, l'unità del paese. E sostenere l'unità del paese però non vuol dire accettare passivamente le negatività che questo paese purtroppo ha anche da un punto di vista economico, ma viceversa impegnarsi in riforme strutturali, cosa che questo governo purtroppo non ha mai fatto.
Ha parlato del valore della laicità ed è in effetti anche uno di quelli sui quali Fini fece uno dei primi strappi che ebbero forte risalto mediatico ai tempi del referendum sull'abrogazione della legge 40. Infatti lui dichiarò: avrei votato tre sì e un no, a differenza invece di coloro che si proclamavano per l'astensione. E in effetti molto spesso si è sentito parlare di Future Libertà come un movimento che fa della laicità una sorta di bandiera, sempre comunque distinta da quello che viene definito laicismo. Infatti si sente parlare anche di laicità positiva. Ma in concreto che cosa vuol dire? Cioè, ad esempio, si ritiene che la Chiesa abbia un'eccessiva influenza nella vita dello Stato oppure svolge un ruolo che le è consono?
Ma no, appunto lei ha detto bene, laicità positiva. Noi siamo un movimento laico, ma di una laicità positiva, quindi non laicista, un movimento che si rifà poi alla parabola di Gesù Cristo. Fu Cristo per primo a dire dai a Cesare quel che è di Cesare, dai a Dio quel che è di Dio. Quindi saper distinguere i ruoli, saper essere dei buoni credenti per chi ha la fortuna di poterlo essere, ma saper anche distinguere questo, quello che è una fede religiosa da un impegno civile e politico, qual è quello che dobbiamo esplicitare nei consigli comunali, provinciali, regionali fino al Parlamento. Quindi questo è il pensiero che sta alla base di Futura Libertà e che quindi porta a una considerazione molto semplice. Quando ci chiedono come fate sui temi etici a convivere, ad esempio con Casini, con l'UDC, che sono, noi sappiamo che essere insieme a noi i due pilastri insomma del polo della nazione, e diciamo semplicemente ricorrendo a quello che fanno in tutta Europa, il Partito Popolare Europeo in tutti i maggiori paesi europei appunto, e fa riferimento a quello che è la libertà di coscienza. Sui temi etici è giusto lasciare libertà di coscienza alle singole persone e non porre un condizionamento assoluto da parte del partito.
Sotto l'aspetto giuridico però, sì o no alle coppie di fatto?
Allora, è un tema che sicuramente noi affronteremo e quindi proprio perché, come dico, è un tema sulla quale o si troverà una piattaforma comune all'interno appunto di questa costituenda alleanza di centro, oppure si lascerà libertà di coscienza, ecco che io eventualmente potrei esprimere solamente un parere personale. E personalmente io dico, nel momento in cui si distingue nettamente quello che è il ruolo della la figura della famiglia, che va tutelata costituzionalmente e quindi non si fa confusione tra la coppia di fatto e la famiglia, io avanzo una proposta personale e dico, personalmente come Andrea De Bertoldi, io non sono favorevole alla coppia di fatto per gli eterosessuali, potrei invece essere favorevole ad una forma di coppia di fatto per gli omosessuali, i quali, non potendo accedere all'istituto della famiglia tradizionale, al matrimonio, devono potersi vedere garantiti dei diritti minimi. Quindi io direi, dobbiamo sempre sostenere in primis la famiglia e il matrimonio ed eventualmente prevedere solamente delle posizioni particolari per gli omosessuali, che evidentemente altrimenti si troverebbero in una situazione di mancanza di diritto, e quindi su questo vale la pena svolgere un ragionamento. Però, ripeto, è una posizione personale. Altre persone sicuramente in FLI, come all'interno del Polo della Nazione, possono in questo momento vantare ragionamenti diversi. Vedremo se sarà possibile arrivare magari ad una piattaforma comune.
Ecco, il caso di Eluana Englaro mise in evidenza un aspetto peculiare della politica italiana, ovvero quando si parlò di valori, di laicità, quindi in quel caso di eutanasia, di fine vita, ma anche quando si parla di testamento biologico, si vede come trasversalmente si trovino delle coincidenze piuttosto che delle frizioni. E quindi magari c'era allora Benedetto della Vedova, era nel PDL, manifestò, ci si ricorderà, da solo di fronte a Montecitorio per il diritto di morire per Eluana Englaro. Di contro magari invece nel centro-sinistra c'era allora Paola Binetti, la quale invece era una fervente difensore della vita e del diritto cosiddetto alla vita. Ma non le sembra che forse però questo lasciare un po' la libertà di coscienza, piuttosto che il sentirsi non proprio adeguati ad affrontare temi così spinosi, porti a una sorta di paralisi e non si arrivi mai in realtà poi in concreto delle decisioni?
Ma vede, io credo invece che se la politica svolgesse il suo compito e quindi tra maggioranza e opposizione ci fosse effettivamente un dialogo e una dialettica, ecco che la trasversalità sarebbe un merito, nel senso che non ci sarebbero delle posizioni precostituite su certi temi, ma appunto il Parlamento potrebbe integrarsi trasversalmente tra maggioranza e opposizione ed arrivare a delle conclusioni che non siano il frutto di una decisione di un partito, ma che siano il frutto di quelle che sono le sensibilità dei singoli parlamentari, quindi di persone che magari su tanti aspetti hanno visioni differenti, ma che ad esempio sui temi etici invece trovano delle piattaforme comuni. Quindi io credo che se la politica svolgesse efficacemente il suo compito, cioè se uscissimo finalmente dal berlusconismo, cioè dal Berlusconi sì, Berlusconi no, siamo da una parte della barricata piuttosto che dall'altra, e quindi sempre no a quello che dicono l'opposizione, ovvero la maggioranza, se uscissimo da questo impasse, ecco che la dialettica potrebbe permettere una trasversalità soprattutto su questi temi.
Due sono i casi che sono in questi giorni in discussione e al centro, diciamo, della lente di ingrandimento dell'attualità. Uno è il legittimo impedimento, l'altro invece è il referendum a Mirafiori. Partiamo dal primo, il legittimo impedimento. La posizione di Futuro e Libertà in materia qual è? Cioè, e si augura che il legittimo impedimento venga approvato, venga respinto, oppure lo ritiene magari anche una legge sbagliata per come è nata?
Ma visto che penso proprio in queste ore, se non in questi minuti, la Consulta dovrebbe esprimere il proprio parere, io ritengo che la correttezza che ha improntato tutta la nostra linea politica, in primis la linea del Presidente Fini, sia quella di dire rispettiamo la decisione della Consulta. Quindi qualunque sia la decisione della Consulta va rispettata e quindi ad essa ci atterremo.
Bene, al di là della decisione della Consulta, però sotto l'aspetto, diciamo, delle problematiche che pone, e la vostra opinione qual è?
La mia opinione sicuramente, e credo quella di gran parte di Futura Libertà, è sicuramente critica, perché se è vero, come ha detto Fini a Mirabello, che è plausibile avere un momento, diciamo, di sospensione durante le fasi di governo, non si può però, ecco, approfittare troppo di questo aspetto. Quindi è un aspetto sicuramente delicato, perché certamente da una parte c'è l'esigenza di governare e tutti sappiamo onestamente quanto l'attività di governo comporti in termini di tempo per i ministri, i sottosegretari e via più per il Presidente del Consiglio, ma a fronte di questa esigenza c'è anche l'esigenza certamente di garantire che la legge sia uguale per tutti. Quindi si potrebbe individuare uno strumento che sospenda per un certo periodo la fase processuale, però sempre garantendo comunque che non scattino prescrizioni e che comunque il diritto rimanga veramente uguale per tutti.
Bene, invece riguardo all'altro caso, quindi al referendum di Mirafiori, e anche nella stessa opposizione, soprattutto all'interno del Partito Democratico, si è visto ieri, ci sono state delle posizioni divergenti. C'è stato il sindaco di Firenze Matteo Renzi che ha detto: io sono con Marchionne perché è un innovatore, perché la Fiat, dopo aver ricevuto tanti contributi dallo Stato, è ora che adesso dice investe e sembra che questo non vada bene. Dall'altro c'è invece chi dice no, bisogna essere più vicini agli operai e quindi piuttosto alla FIOM. Secondo lei invece, almeno la posizione di Futuro Libertà e la sua personale sulla vicenda qual è?
Ma sicuramente molto chiara, e si riconosce nelle parole di Gianfranco Fini, che ha detto chiaramente senza le fabbriche non si parla dei diritti, sostanzialmente. Quindi è chiaro che io, Andrea De Bertoldi, ma credo che anche gran parte del nostro partito e del nostro elettorato voterebbe sicuramente sì a questo referendum, perché la competizione internazionale impone delle regole e non si poteva andare avanti appunto con una Fiat che di fatto era solamente assistita dallo Stato. La Fiat deve essere una realtà globale e che compete nel mercato internazionale e che quindi si deve reggere autonomamente. E la Fiat ha garantito che se questo referendum verrà approvato ci saranno 20 miliardi di investimenti nel nostro paese. Credo che sia ovvio concludere che il sì dovrebbe essere un risultato della logica più che di una visione politica.
Ha ragione il Presidente del Consiglio nel dire che qualora vincesse il no farebbe bene la Fiat ad andare all'estero?
Questo non ha ragione, perché qui è un altro aspetto. Un conto è dire qual è la propria posizione nei confronti del referendum, e un conto è invece, da Presidente del Consiglio, dire qualora il referendum non ottenesse la maggioranza dei voti, fa bene la Fiat ad andarsene. Il Presidente del Consiglio deve comunque tutelare l'Italia e quindi dovrebbe comunque adoperarsi per far sì che ci si creino le condizioni perché la Fiat invece rimanga nel paese ridiscuta magari un accordo con i sindacati e magari anche con il governo stesso per trovare non delle agevolazioni in termini di contributi, ma delle facilitazioni in termini strutturali per mantenere in Italia il proprio punto di riferimento.
Un'ultima domanda sul piano, diciamo, nazionale, e quello fra Berlusconi e Fini era un rapporto che non è durato pochi mesi ma diversi anni, erano entrambi nella Casa delle Libertà, diciamo, hanno dato vita assieme al Popolo di Libertà, e però progressivamente negli ultimi, potremmo dire, 18 mesi, più o meno 2 anni, c'è stato questo rapporto che appunto si è degradato fino a scegliere strade diverse. Secondo lei è stata proprio una questione di divergenza dopo un periodo nel quale invece si sono condivise molte battaglie, oppure c'era la volontà da parte di Fini di ritagliarsi uno spazio personale diverso da Berlusconi, senza correre il rischio magari di essere eternamente oscurato da quella che era indiscutibilmente la figura principale del centrodestra italiano?
Questa è una domanda che sicuramente non è, alla quale non è facile rispondere. Io andando per gradi ritengo questo, che da una parte sicuramente non è facile convivere con Berlusconi per tanti anni come ha fatto Fini, mi verrebbe una battuta, insomma persino sua moglie a un certo punto se n'è andata, però in quanto appunto la persona è molto abituata a comandare, insomma, quindi non accetta di buon grado che vi siano dei partner con i quali dialogare a pari livello, e questo sicuramente è un aspetto che ha influito, posto che sicuramente Fini è un leader e quindi è una persona che non è atta ad essere sempre un secondo, quindi questo è un aspetto che da un punto di vista psicologico sicuramente può avere avuto una sua importanza. Dall'altra però io voglio anche ricordare che Berlusconi ha avuto secondo me una parabola discendente da tutti i punti di vista. Voglio ricordare che Berlusconi iniziò la sua attività politica con al suo fianco persone di primo piano, insomma da Giuliano Ferrara a Martino, a Segni, allo stesso Dini, quindi personaggi veramente di valore, e quindi era un Berlusconi giovane, un Berlusconi che probabilmente pur essendo sempre un leader e anche un leader poco propenso magari ad assecondare i suoi partner, sapeva però distinguere nei suoi comportamenti. Il Berlusconi attuale è invece il Berlusconi che si è circondato dei Cosentino, dei Brancher che voleva diventare ministro per evitare appunto i processi, dei Bondi, della Santanchè. Quindi ecco che la differenza di partner scelti da Berlusconi in questa parabola di quindi circa 17 anni può anche spiegare il perché a un certo punto il presidente Fini abbia detto adesso basta, cioè io non posso più restare ad assecondare quello che è una corte di persone di sicuramente di secondo piano, mentre in una prima fase sicuramente i personaggi avevano una valenza diversa e una statura diversa.